Lorenzo Anello. Ad alta voce. Piero Baldini legge Tre uomini in barca, per non parlar del cane. Di Jerome K. Jerome. Traduzione di Katia Bagnoli.
Quando arrivammo sul pontile, il custode disse: «Mi facciano capire, signori, avete una lancia a vapore o una casa galleggiante?» Quando lo informammo che si trattava di uno scafo a quattro remi, sembrò sorpreso. Quella mattina incontrammo molti problemi con le lance a vapore. Mancavano pochi giorni alle regate di Henley e ce n'erano un gran numero, alcune sole, altre con case galleggianti al rimorchio. Io odio le lance a vapore. Credo che ogni canottiere le detesti. Non mi capita mai di incrociare una lancia a vapore senza provare il desiderio di attirarla in un angolino appartato del fiume e lì, nel silenzio e nella solitudine, strangolarla. Le lance a vapore hanno qualcosa di arrogante che ha il potere di risvegliare i miei peggiori istinti e di farmi pensare con nostalgia ai bei tempi andati in cui si poteva esprimere alla gente la propria opinione con la scure o con l'arco e le frecce. L'espressione sul volto dell'uomo che sta a poppa di una lancia a vapore, con il sigaro in bocca, le mani in tasca, è tale da ispirare da sola il ricorso alla violenza. Il fischio che con autorevolezza ti chiede di dargli strada potrebbe, ne sono certo, ottenere un verdetto di omicidio per legittima difesa da qualsiasi giuria, composta di gente del fiume. Ma avevano un bel fischiare quando si trattava di far spostare noi, se così posso esprimermi senza voler fare il gradasso. Penso di poter onestamente affermare che la nostra piccola barca durante quella settimana diede più filo da torcere e procurò alle lance a vapore più ritardi e incidenti che non tutte le altre imbarcazioni sul fiume messe insieme.
«Lancia a vapore in vista!»
gridava uno di noi avvistando la nemica in lontananza, e in un istante tutto era pronto a riceverla. Io prendevo i frenelli del timone, Harris e George sedevano accanto a me e tutti e tre davamo le spalle alla lancia mentre la nostra barca si spostava piano piano verso il centro del fiume. La lancia si avvicinava fischiando e noi ci spostavamo. Quando era un centinaio di yard da noi e fischiava ormai freneticamente, i membri del suo equipaggio si sporgevano dai parapetti gridando, ma non c'era pericolo che noi li sentissimo. Harris era intento a raccontarci un aneddoto sul conto di sua madre, aneddoto del quale né io né George avremmo perso una parola per tutto l'oro del mondo. Infine la lancia emetteva un ultimo fischio straziante che avrebbe potuto far saltare per aria la valvola e faceva macchina indietro scaricando vapore, dopodiché virava di bordo e andava ad arenarsi. Tutti i passeggeri correvano sul ponte, urlavano il nostro indirizzo e le barche che passavano si fermavano per unirsi al coro fino a quando tutto il fiume da monte a valle era in preda a un incredibile trambusto. E a quel punto Harris interrompeva il suo racconto nel momento più interessante e, guardandosi intorno con un'aria leggermente sorpresa, diceva rivolto a George: «Caspita, George, che il cielo mi fulmini se quella non è una lancia a vapore!» E George rispondeva: «Sai, in effetti mi era sembrato di sentire qualcosa!» E all'improvviso diventavamo nervosi e confusi e non sapevamo come fare a toglierci di mezzo, e quelli della lancia si affollavano in coperta a darci istruzioni: «Remate di destro, idiota! Indietro con il remo di sinistra! No, non voi, l'altro! Lasciate stare il timone, ecco! Remate insieme! No, non così! Oh, che pezzi di...» Dopodiché calavano una barchetta per venire ad aiutarci e dopo un quarto d'ora di manovre riuscivano a spostarci in modo da poter procedere. E noi li ringraziavamo calorosamente e chiedevamo che ci rimorchiassero per un po', ma dicevano sempre di no. Un altro metodo efficace per irritare le lance a vapore di tipo aristocratico era quello di scambiare i passeggeri per degli operai in vacanza e domandare se erano della ditta Cubitt o dell'Associazione dei Buoni Templari di Bermondsey e se ci potevano prestare una pentola. Le vecchie signore, poco addezze alla navigazione sul fiume, hanno sempre una grande paura delle lance a vapore. Ricordo di essermi trovato a risalire da Staines a Windsor, un tratto d'acqua nel quale tali mostruosità meccaniche abbondano in modo particolare, con un gruppo tra cui vi erano tre signore di questo tipo. Fu molto eccitante. Appena intravedevano una lancia a vapore, insistevano per sbarcare e restarsene sedute sulla riva ad aspettare che sparisse dalla loro vista. Si dichiaravano spiacentissime, ma avevano il dovere nei confronti delle loro famiglie di non commettere imprudenze. Alla chiusa di Hambledon ci trovammo a corto d'acqua. Prendemmo perciò la giara e andammo a chiederne un po' al custode. Era George il portavoce. Sfoggiò un sorriso seducente e disse: «Scusate, potreste darci un pochino d'acqua?»
«Certamente», rispose l'anziano gentiluomo. «Prendete tutta quella che volete e lasciatemi il resto».
«Grazie infinite», mormorò George guardandosi intorno. «E dove la tenete?»
«Sempre nello stesso posto, ragazzo mio», fu la flemmatica risposta. «Proprio alle vostre spalle».
«Non la vedo», disse George voltandosi.
«Ma come, che il cielo vi benedica? Non ce li avete gli occhi?» sbottò l'uomo mentre costringeva George a girarsi e gli indicava il fiume a monte e a valle. «Non ce n'è abbastanza perché la si possa vedere».
«Ah!» esclamò George afferrando l'idea. «Ma non possiamo bere il fiume».
«No, ma potete berne una parte», replicò il vecchio custode. «Io non bevo altro da 15 anni a questa parte».
George gli disse che il suo aspetto dopo quel trattamento non faceva una buona pubblicità alla sua efficacia e che avrebbe preferito un po' d'acqua da una pompa.
Ne ottenemmo un po' in una casetta più a monte. Oserei dire che anche quella altro non era che acqua del Tamigi, ma siccome non lo sapevamo la trovammo squisita.
Occhio non vede e stomaco non duole, insomma.
Qualche giorno dopo provammo l'acqua del fiume, ma non fu un successo. Stavamo scendendo e ci eravamo fermati a prendere il tè in un'insenatura dalle parti di Windsor. La giara era vuota e dovevamo scegliere tra rinunciare al tè o usare l'acqua del fiume. Harris era favorevole a correre il rischio. Disse che se l'avessimo fatta bollire tutto sarebbe andato bene. Aggiunse che i vari germi nocivi presenti nell'acqua sarebbero stati sterminati dalla bollitura. Così riempimmo il nostro bollitore con l'acqua del Tamigi e lo mettemmo sul fuoco e facemmo grande attenzione che bollisse per davvero. Avevamo preparato il tè e stavamo accingendoci a berlo quando George, con la tazza ormai quasi alle labbra, si fermò ed esclamò:
«Quello cos'è? Quello cosa?»
domandammo Harris ed io all'unisono.
«Ma quello?»
ripeté George fissando un punto a ovest.
Seguimmo il suo sguardo e vedemmo venire verso di noi sulla pigra corrente un cane. Uno dei cani più tranquilli e placidi che avessi mai visto. Mai avevo incontrato un cane con l'aria più contenta, più rilassata. Galleggiava sulla schiena come se dormisse, con le quattro zampe in aria. Era quello che io definirei un cane ben piantato, con un torace possente. Veniva verso di noi sereno, dignitoso e tranquillo, e quando giunse all'altezza della nostra barca si fermò tra i giunchi e si sistemò comodamente per la notte.
George dichiarò di non aver voglia di tè
e svuotò la tazza nel fiume. Harris non aveva sete e seguì il suo esempio. Io avevo già bevuto metà del mio e rimpiangevo di averlo fatto. Domandai a George se, secondo lui, correvo il pericolo di prendere il tifo.
«Oh no», disse lui, «riteneva che avessi buone probabilità di cavarmela. Comunque nel giro di un paio di settimane l'avrei saputo con certezza».
Risalimmo fino a Wargrave, lungo una scorciatoia che parte sul lato destro, a circa mezzo miglio a monte della chiusa di Marsh, e che vale la pena percorrere perché, oltre ad abbreviare il tragitto di quasi mezzo miglio, è un corso d'acqua piacevole e ombroso. Naturalmente l'imbocco è disseminato di pali e catene e delimitato da cartelli che minacciano chiunque osi affondare il remo in quelle acque di ogni tipo di tortura, di prigionia e morte. Mi chiedo perché qualcuno di quei cafoni rivieraschi non rivendichi dei diritti anche sull'aria del fiume e non chieda a chiunque la respiri il balzello di 40 scellini.
Comunque, con un po' di abilità, pali e catene possono essere evitati. E in quanto ai cartelli è sempre possibile, se si hanno 5 minuti da perdere e non c'è nessuno in giro, prenderne uno o due e buttarli nel fiume. Circa a metà della scorciatoia sbarcammo per pranzare. E fu proprio durante il pranzo che George ed io subimmo un trauma piuttosto violento. Anche Harry se fu traumatizzato, ma non credo che il suo trauma possa essere in alcun modo paragonabile a quello subito da me e da George. Ecco come andarono le cose. Eravamo seduti sul prato, a una decina di yard dal limitare dell'acqua, e ci eravamo appena sistemati per mangiare. Harris aveva un pasticcio di carne sulle ginocchia e lo stava tagliando, mentre George ed io aspettavamo con i piatti tesi. «Avete un cucchiaio?» domandò Harris. «Ho bisogno di un cucchiaio per prendere il sugo». La cesta delle provviste era dietro di noi e George ed io ci voltammo insieme per cercare il cucchiaio. Impiegammo sì o no 5 secondi per trovarlo. Quando ci voltammo di nuovo, Harris e il pasticcio erano spariti. Eravamo in un vasto prato aperto, senza un albero né una siepe, nel raggio di 100 yard. Harris non poteva essere caduto nel fiume, perché noi due eravamo seduti dalla parte dell'acqua e per riuscirci avrebbe dovuto scavalcarci. Ci guardammo intorno, poi ci fissammo l'un l'altro. «Pensi che sia stato assunto in cielo?» domandai.
«Il pasticcio di carne l'avrebbe lasciato giù?» rispose George.
Sembrava un'obiezione sensata e quindi scartammo l'ipotesi celeste.
«Secondo me, la verità è», suggerì George, scendendo su un piano più verosimile e pratico, «che ci deve essere stato un terremoto».
E quindi aggiunse con una sfumatura di tristezza nella voce:
«Vorrei che non fosse toccato a lui tagliare quel pasticcio».
Con un sospiro volgemmo nuovamente lo sguardo verso il punto dove Harris ed il pasticcio erano stati visti per l'ultima volta sulla terra. E lì, mentre il sangue ci si raggelava nelle vene e i capelli ci si drizzavano sul capo, vedemmo la testa di Harris, nient'altro che la testa, spuntare tra l'erba alta, con il viso paonazzo e un'espressione di profondo sdegno. George fu il primo a riaversi.
«Parla!» gridò. «E dici se sei vivo o morto e dove si trova il resto del tuo corpo?»
«Non fare il cretino!» rispose la testa di Harris. «L'avete fatto apposta!»
«Fatto cosa?»
esclamammo George ed io all'unisono.
«Beh, di mettermi a sedere in quel punto! Che scherzo stupido! Avanti, prendete il pasticcio!»
E dalle viscere della terra, o così ci parve, emerse il pasticcio, molto sformato e danneggiato, e dopo di lui Harris, malconcio, sporco e bagnato. Si era seduto, senza accorgersene, proprio sull'orlo di un piccolo fossato, ben nascosto dall'erba alta, e allungandosi all'indietro, vi era caduto dentro. Disse che in tutta la sua vita non si era mai sentito tanto sorpreso come nel momento in cui aveva incominciato a cadere, senza riuscire a supporre neppure lontanamente quello che gli stava succedendo. Sulle prime aveva creduto che fosse arrivata la fine del mondo. A tutt'oggi Harris è convinto che si fosse trattato di uno scherzo premeditato. Anche i più innocenti sono perseguitati da ingiusti sospetti. Infatti, come dice il poeta, chi potrà mai sfuggire alla calunnia? Chi? Infatti. Decidemmo di passare la notte in una delle isolette di Sheep Lake. Era ancora presto quando trovammo il punto adatto.
George disse che, siccome il tempo non ci mancava, avrebbe colto l'occasione per prepararci una cenetta coi fiocchi. Disse che ci avrebbe dimostrato che cosa si poteva fare, anche accampati sul fiume, e propose che con le verdure, i resti del manzo freddo e tutti gli altri avanzi, preparassimo uno stufato all'irlandese.
Sembrava un'idea attraente. George raccolse la legna e accese il fuoco. Io e Harris cominciammo a sbucciare le patate. Non avrei mai creduto che fosse tanto faticoso. L'impresa si rivelò la più impegnativa del genere da me mai affrontata. Cominciammo spensieratamente, si potrebbe quasi dire baldanzosamente, ma prima che avessimo finito di sbucciare la prima patata, la nostra leggerezza era scomparsa. Più sbucciavamo e più buccia da togliere sembrava rimanere. Dopo averla tolta tutta, compreso ogni più piccolo nodo, della patata non restava niente, o perlomeno niente che valesse la pena di prendere in considerazione. George si avvicinò a guardarla.
«Aveva le dimensioni di una nocciolina americana», disse. «Oh, così non va! Ne buttate via troppo! Dovete raschiarle!»
Così le raschiammo, e fu ancora più faticoso che sbucciare. Hanno forme così straordinarie le patate, tutte bitorzoli, protuberanze e cavità. Lavorammo senza sosta per 25 minuti, pulendo 4 patate. Poi ci fermammo. Avremmo avuto bisogno del resto della serata per raschiare noi stessi. Non ho mai visto niente come la raschiatura di una patata per conciare un uomo da buttar via. Era difficile credere che il sudiciume che ci ricopriva dalla testa ai piedi provenisse da 4 patate soltanto. Ciò dimostra che cosa si riesce a fare con la parsimonia e l'attenzione.
George disse che era assurdo mettere 4 patate in uno stufato irlandese
e quindi ne lavammo un'altra mezza dozzina o più e le mettemmo nella casseruola con la buccia.
Aggiungemmo anche un cavolo e un bel po' di piselli. George rimescolò il tutto e dichiarò che c'era ancora molto spazio disponibile.
Quindi svuotammo le ceste alla ricerca di altri avanzi. C'erano mezzo pasticcio di maiale e un pezzo di lardo bollito e freddo e li aggiungemmo.
Poi George trovò mezza scatoletta di salmone e la vuotò nella pentola. Ci spiegò che era proprio quello il vantaggio dello stufato irlandese. Ci liberava di un sacco di avanzi.
Pescai un paio di uova che si erano rotte nella cesta e misi anche quelle.
Secondo George, avrebbero addensato l'intingolo.
Non ricordo tutti gli ingredienti, ma so che niente andò sprecato. E ricordo anche che verso la fine della cottura, Montmorency, che aveva mostrato un grande interesse per le nostre manovre, si allontanò con un'aria zelante e pensierosa, riapparendo pochi minuti più tardi con in bocca un topo morto che intendeva evidentemente offrirci come contributo alla cena. Se con intenzioni sarcastiche o con un sincero desiderio di rendersi utile, non saprei dire.
Discutemmo se il topo dovesse finire oppure no nello stufato.
Secondo Harris ci sarebbe stato benissimo mescolato con il resto, perché tutto contribuiva a rendere il piatto saporito.
George invece si oppose, aggrappandosi alla mancanza di precedenti in materia. Disse che non aveva mai sentito parlare di topi acquatici fra gli ingredienti dello stufato irlandese e che preferiva rispettare le tradizioni e non azzardare esperimenti.
Harris disse: «Se non si prova una novità, come si fa a stabilire se è buona? Gli uomini come te sono di ostacolo al progresso. Pensa al primo che assaggiò le salsicce tedesche». Fu un grande successo quello stufato irlandese. Credo di non aver mai apprezzato altrettanto un piatto. Aveva qualcosa di fresco e piccante. Il palato si stanca di sentire sempre i soliti sapori. Ecco invece un piatto dall'aroma insolito, diverso da qualsiasi altro alimento al mondo.
Ed era anche nutriente, come disse George. Era fatto di roba buona.
I piselli e le patate sarebbero potuti essere un po' più cotti, ma eravamo tutti dotati di buone dentature, perciò la cosa rivestiva un'importanza secondaria.
E in quanto al sugo, era una poesia. Un po' troppo sostanzioso, forse, per uno stomaco debole, però nutriente.
Concludemmo con il tè e la crostata di ciliegie. Montmorency litigò con il bollitore e uscì sconfitto dalla lotta. Durante tutto il viaggio aveva manifestato una viva curiosità verso il bollitore dell'acqua per il tè. Restava seduto a guardarlo mentre bolliva, con un'espressione perplessa. E di tanto in tanto cercava di provocarlo ringhiandogli. Quando l'aggeggio cominciava a gorgogliare, a produrre vapore, Montmorency prendeva la cosa come una sfida e voleva battersi. Ma in quel preciso momento arrivava sempre qualcuno a sottrargli la preda prima che potesse azzannarla. Quel giorno decise di non lasciarsi battere sul tempo. Appena il bollitore emise il primo gorgoglio, Montmorency si alzò ringhiando e gli si avvicinò minaccioso. Era soltanto un piccolo bollitore, ma aveva molto coraggio e infatti gli sputò addosso.
«Come osi!» gridò Montmorency mostrando i denti. «Adesso ti insegno io a insultare un cane operoso e per bene, miserabile nasuto farabutto sudicione, in guardia!»
E avventandosi sul povero piccolo bollitore, gli azzannò il becco. Il silenzio della sera fu squarciato da un guaito da far raggelare il sangue nelle vene. E Montmorency scese dalla barca per fare 3 volte il giro dell'isola alla velocità di 35 miglia orarie, fermandosi di tanto in tanto per affondare il muso nel fango freddo. Da quel giorno guardò il bollitore con un misto di timore, sospetto e odio. Ogni qualvolta lo vedeva arretrava velocemente, ringhiando con la coda bassa, e quando notava che era sul fornello sbarcava immediatamente e andava a sedersi sulla riva in attesa che la faccenda del tè fosse giunta al termine. Dopo cena George tirò fuori il banjo con l'intenzione di suonarlo. Ma Harris si oppose. Disse che aveva mal di testa e non si sentiva abbastanza in forze.
Secondo George, la musica non avrebbe potuto che fargli bene. Spesso calma i nervi e fa passare le emicranie.
E quindi pizzicò 2 o 3 note, tanto per dimostrare a Harris l'effetto. Harris disse che preferiva tenersi il mal di testa.
George non ha ancora imparato a suonare il banjo. Ha incontrato troppa incomprensione. Tentò 2 o 3 sere mentre eravamo sul fiume di esercitarsi un po', ma non ebbe alcun successo. Ogni volta Harris sfoderava un linguaggio capace di scoraggiare chiunque, e in aggiunta a questo Montmorency si metteva subito seduto e ululava ininterrottamente durante tutta l'esibizione.
Non era come dare a George una possibilità.
«Perché ulula in quel modo quando suono?»
esclamava indignato, prendendo la mira con uno stivale. «È perché tu ti ostini a suonare se il cane ulula!» ribatteva Harris, afferrando al volo lo stivale. «Lascialo stare! Non può impedirsi di ululare! È dotato di orecchio musicale e la tua musica lo costringe a ululare!» Perciò George decise di rimandare lo studio del banjo al momento in cui sarebbe tornato a casa. Ma anche lì non gli diedero molte possibilità. La signora P saliva nella sua camera per dirgli che era molto dispiaciuta. Per conto suo lei lo avrebbe ascoltato volentieri, ma la signora del piano di sopra aveva una salute delicata e il dottore temeva che la musica potesse nuocere al nascituro.
Allora George provò a uscire con lo strumento a notte fonda per esercitarsi gironzolando intorno alla piazza. Ma gli abitanti se ne lamentarono con la polizia, che istituì una sorveglianza, e una notte fu colto in flagrante. Le prove contro di lui erano schiaccianti. Venne condannato a 6 mesi di assoluto silenzio.
Dopo quell'episodio sembrò perdere interesse nella faccenda. Fece sì un paio di deboli tentativi di ricominciare, una volta scaduti i 6 mesi, ma incontrò sempre la stessa freddezza, la stessa mancanza di comprensione da parte del mondo ostile. E dopo qualche tempo perse ogni speranza e mise un annuncio per vendere lo strumento a prezzo modico. «Proprietario impossibilitato a servirsene», scrisse, e si dedicò ai giochi di prestigio con le carte. Deve essere demoralizzante imparare a suonare uno strumento. Verrebbe naturale pensare che la società, nel suo stesso interesse, debba fare tutto il possibile per aiutare un uomo ad acquisire l'arte di suonare uno strumento musicale. Invece non è così. Conoscevo un giovane una volta che voleva imparare a suonare la cornamusa. Vi sorprenderebbe sapere con quante opposizioni dovette scontrarsi.
Nemmeno dai membri della sua famiglia riceveva quello che si chiama un incoraggiamento attivo.
Suo padre era stato decisamente contrario fin dall'inizio e ne parlava con un'incomprensione totale.
Il mio amico si alzava di buon mattino per esercitarsi, ma dovette rinunciare anche a quella soluzione a causa della sorella. Quest'ultima, ragazza molto pia, riteneva che fosse decisamente immorale iniziare la giornata suonando. Allora il giovane cominciò a vegliare la notte per suonare, dopo che tutta la famiglia era andata a dormire. Ma anche questo non poteva andare, perché la reputazione della casa ne era danneggiata. I vicini, tornando a casa tardi, si fermavano ad ascoltare, dopodiché spargevano la voce in tutta la città che dai Jefferson, la notte prima, era stato commesso un omicidio, e raccontavano di aver sentito le urla della vittima e le brutali imprecazioni e le bestemmie dell'assassino, seguite dalle invocazioni di pietà e dall'ultimo rantolo del moribondo. Perciò gli consentirono di studiare durante le ore diurne nel retrocucina e con tutte le porte chiuse. Tuttavia, i suoi passaggi più riusciti arrivavano fino al salotto, malgrado tutte le precauzioni, e sconvolgevano sua madre sino a farla piangere.
Diceva che quella musica le faceva pensare al suo povero padre. Era stato inghiottito da un pesce cane, povero uomo, mentre nuotava al largo della Nuova Guinea. Quale fosse il rapporto, però lei non sapeva spiegare.
Allora costruirono un piccolo rifugio per il mio amico proprio in fondo al giardino, all'incirca un quarto di miglio dalla casa, e lo costrinsero a portarvi lo strumento quando lo voleva suonare. A volte però capitava qualche visitatore che la famiglia si dimenticava di mettere in guardia, e il poveretto, mentre passeggiava in giardino, all'improvviso arrivava impreparato a portata della cornamusa, senza sapere di cosa si trattasse. Se era un uomo coi nervi saldi, aveva le convulsioni. Ma le persone dotate di una resistenza nervosa soltanto media rischiavano la pazzia. C'è qualcosa di molto triste nei primi tentativi di un suonatore dilettante di cornamusa, bisogna ammetterlo. Me ne sono reso conto personalmente ascoltando quel mio amico. Sembra uno strumento piuttosto difficile. Prima di cominciare bisogna avere fiato sufficiente per tutto il brano, o almeno così mi parve di capire osservando Jefferson. Di solito lui cominciava con una bella nota, piena di incitamento alla battaglia, che mi suscitava forti emozioni. Ma il suono diventava via via sempre più smorzato e l'ultima strofa veniva troncata a metà con un gorgoglio e un sibilo.
Bisogna godere di ottima salute per suonare la cornamusa.
Il giovane Jefferson imparò a eseguire un solo motivo, ma non ho mai sentito nessuna lamentela sull'esiguità del suo repertorio, proprio nessuna. Il motivo era «Arrivano i Campbell, urrà, urrà», almeno secondo lui, perché secondo suo padre invece quel brano era Campanule azzurre di Scozia. Nessuno lo sapeva di sicuro, ma tutti riconoscevano che sembrava scozzese. Agli estranei era consentito azzardare 3 ipotesi e la maggior parte di loro attribuiva ogni volta un titolo diverso all'esecuzione. Dopo cena Harris divenne insopportabile. Credo che lo stufato gli avesse fatto male. Non è abituato a vivere in modo raffinato.
Quindi George ed io lo lasciammo solo sulla barca e andammo a bighellonare a Henley.
Harris disse che avrebbe bevuto un bicchiere di whisky e dopo una pipatina avrebbe fatto i preparativi per la notte. Tornando l'avremmo chiamato dalla riva e lui sarebbe venuto a prenderci dall'isola.
«Non ti addormentare, vecchio mio», gli raccomandammo prima di partire.
«Oh, non c'è pericolo finché lo stufato continua a vegliare», borbottò lui mentre ripartiva verso l'isola. A Henley ci si preparava per la regata e ferveva una grande animazione. Incontrammo parecchi conoscenti e in loro piacevole compagnia il tempo volò. Ed erano ormai quasi le 11 quando ci accingemmo a percorrere le 4 miglia che ci separavano dalla nostra casa, come ormai avevamo imparato a chiamare la barchetta.